Piango a dirotto, Gegè. Perché adesso capisco una cosa che mi strazia, ma non mi abbandona all'infelicità. Solo ora comprendo, Gegè, che è tutta la vita che attendo con un desiderio scandaloso e illibato, di avere sempre e solo desiderato unicamente una cosa: diventare vecchio. Ecco, adesso ci sono. Finalmente vecchi. Come spesso ci accade, sbagliavo obiettivo, credevo di dover inseguire a tutti i costi l'età giovane, e invece il desiderio remava nella direzione opposta. Forse era questa la piattaforma di tutti i disagi. Un tuffo nella vecchiaia e ci lasciamo il mondo alle spalle, come quando eravamo ragazzi. La malinconia, i tuffi, le belle ragazze sugli scogli, i piedi uniti, niente schizzi. Non ci disuniamo, Gegè. Fino all'ultimo istante, Gegè, non ci disuniamo. Ne va della nostra reputazione. Più tardi, ho fatto uno più uno. Disteso supino con una pancia all'insù imbottita di alcol e amatriciane, ho unito i concetti di Tonino Paziente con quelli di Gegè e Raia. Li ho messi vicini, presente e passato. E ho colto in un istante l'essenza della vita che mi aspettava a Roma da quel momento in poi. Infatti è stato così, per un paio d'anni. Ma l'ho capito subito che i ragazzi per strada che si baciano ancora senza tregua, famelici e disperati, come se la morte fosse lì pochi istanti dopo a portata di mano, l'ho capito che non avrebbero più alterato il mio battito cardiaco. Tutte le repliche hanno una fine e finiscono pure tutti i copioni. E io stavo esaurendo gli uni e gli altri. Il teatro si chiude, ma mi aspettava ancora un altro atto. Allora ho cantato in playback Monasterio e Santa Chiara davanti a Fabio, nudo e solo nella sua profondità, che si accoppiava scompostamente con quattro ucraine dai bellissimi volti da assassine. O di volta in volta l'ho visto immergersi come un palombaro dentro le curve alterate chirurgicamente di italiane volgari e inadeguate, come la naftata nel mare azzurro dei faraglioni. Elargiva loro litografie e abiti firmati per arginare gli affluenti del pettegolezzo. Ma proprio quelle litografie e quegli abiti firmati erano diventati il corso principale del pettegolezzo. Ma ad un tratto, a quelle ingorde, trafitte da un'esistenza costellata di troppa fame e povertà di spirito, oppure umiliate dall'insoddisfazione mentale, affogate nella loro scaltra ignoranza giovanile e inconsapevoli della loro brutale lateralità, non sono bastate più le regalie occasionali e sono cominciati dei gran casini. Affari loro. Volevano l'accesso sistematico. L'illusione di tutte le puttane che hanno eletto Cenerentola al loro idolo indiscusso. Le biografie si fanno sempre deludenti e complicate quando ci si mette in testa di inseguire le fiabe attraverso una regolare, metodica apertura di cosce. E tutte indistintamente a pensare ossessivamente che la loro bellezza era stata conquistata col sudore della fronte. Un'ingenuità che non mette nessuna tenerezza. Mentre invece si trattava di una ordinaria, fortunosa combinazione di cromosomi. A quanti fiumi di cacca bisogna assistere in una vita intera? Un'inondazione ininterrotta. Ci sarebbero tutti i presupposti per effettuare una sequenza multipla di omicidi e andare a dormire candidi e rilassati, senza rimpianti. È difficile odiare i malvagi, questa attività viene più facile con gli illusi e i frequentatori di scorciatoi. Ma quella delle ragazze era la stessa ingordigia e la stessa lateralità di Fabio. Lui e le sue troie condividevano in ultima analisi lo stesso orizzonte di ambizioni, gli stessi progetti. Morire in mezzo ad un dolore semplice camuffato da principesco piacere. Il gaudio della morte. Ti sveglia al mattino e si corica con te. Corrompendoti tutta quanta. Certe banalità sono veramente inaccettabili, anche quando c'è di mezzo semplicemente l'ignoranza totale, abissale della vita. Ho ripreso a morire lentamente di cocaina sulla terrazza riscaldata e parchettata di Tonino Paziente e il dépliant infinito e variegato dei suoi amici che amici non erano perché da lui volevano evidentemente solo una cosa: coca a gratis. Che immensa pena, Tonino Paziente. L'ho frequentata la compassione, Ma con Tonino davvero si potevano scalare certe vette sconosciute della misericordia. Rivendicava per sé, con un accanimento simile a quello del giapponese cui non dissero che la guerra era finita, un ruolo. E invece non ce lo aveva il ruolo. Aveva solo una funzione, di collante del piacere fittizio ed estemporaneo. Ma sotto sotto lo sapeva, se no perché ogni tanto all'improvviso potevo scorgere nella sua bocca tesa e avvilita, nei suoi occhi caduti, quelle striature emancipate di tristezza. Inciampava qualche volta, convulso, nella mancanza di senso di quello che faceva, e questi attimi laceranti lo facevano soffrire come un cane zoppo e randagio. Anche lui, un abbandonato, sul ciglio della strada, sotto il caldo insopportabile di un agosto a Lampedusa. E sempre Tonino, che con la meticolosità ambulatoriale del biologo della perversione umana, mi ha sciorinato tutti i segreti, tutte le relazioni spericolate di affari e di sesso, tutti gli accoppiamenti, insomma, tutto il diversivo umano per tirare avanti. Pensava, attraverso la rivelazione a tutto spiano del pettegolezzo di tutti gli altri, di poter intercettare qualche mezza verità su se stesso. Una ricerca infinita, faticosissima e infruttuosa. Ci teneva a mettermi al corrente di quello che lui gli teneva essere il cuore pulsante e ospedalizzato di questa rometta misera misera. Uno srotolamento senza fine di nomi, tresche e parentele che guerreggiavano contro la mia memoria sempre più slavata e approssimativa. Ma era un po' tardi pure per quello. Ci si vaccina anche contro il pettegolezzo spinto che in fin dei conti propone eterne varianti sul perno unico. La figa, sintetizzava Icastico Gegé Raia, ed era tutto quello che c'era da dire. Ho ricominciato a illudermi che la vita poteva non finire più, sebbene violentata dalla totale assenza di novità che smuovono. Il lungo tramonto di questa città, però poi il tramonto, non si consuma mai veramente, e allora ti inganna tutto quanto, giù giù a perdifiato, fino nell'essenza che credi di essere, ma non sei. Ho volteggiato dentro i nobili palazzi romani, tempestati di capolavori d'arte, oppure cafonate di tutte le risme, coi camerieri mortificati e nauseati da una sequenza vertiginosa e senza fine di tartine e stuzzichini seraticci, ansiosi solo di ritrovare a notte inoltrata la calma di una periferia squallida ma rassicurante e sincera. Ho assistito alla tumefazione dei volti e dei seni delle donne nella speranza sordida e disperata di conservare la gioventù ancora un altro pochino, una svendita della bellezza, piacere ancora e ancora a tutti i costi, il brutto imperativo categorico del nuovo millennio, piacere, piacere e compiacere, liofilizzate dalla rinoplastica, tenute su con la colla come i giocattoli cinesi del mercatino, con le croste sulle guance e i punti di sutura in quegli incavi che una volta esploravi come un boy scout sprovveduto, e ora invece temevi di trovarci il cadavere putrefatto della gioventù. Carezzare un seno e visualizzare la barba del chirurgo, una sventura mostruosa. Ho ingannato il tempo dentro cocktail, spumoni e aperitivi, le domeniche pomeriggio al circolo o allo stadio insieme a vanitosissimi, vacui concessionari di automobili, mogli buone, noiose e annoiate, concentratissime solo sullo spacco di coscia, pronte alla devozione o all'assassinio dei loro mariti, nessuna differenza, stessa disinvoltura. Ho compatito comici a corto di battute, sottosegretari armati di zampe affilate come puma e affamati di deleghe, di consorsi, puttane travestite da puttane e disinvolti giudici antimafia travestiti da Gigi Rizzi, tutti a digiuno di ciò che avevano più a cuore, il rocambolesco. Lo inseguivano il rocambolesco, ma quello era estraneo alle loro biografie, per definizione e per status. Pronti a vendere le figlie per una mezza prodezza con applauso circostante, in realtà erano le figlie che, balorde e disinvolte, se volevano, si vendevano a loro, per quattro soldi. E tutto per spostare sempre un po' più in là la vecchiaia che invece era già arrivata da un pezzo, ma io non lo sapevo. La speranza insana di allontanare sempre un po' di più quel momento irreversibile in cui il giorno dopo non hai più progetti, perché forse non c'è più il giorno dopo.